RKC presenta Salute e Vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
Krishna Haribol. Benvenuti in altra puntata di Salute e Vita. Anche l'argomento di oggi è veramente interessante. Vediamo se indovinate di che cosa parleremo. Parleremo del perché nel seme del cereale scorgiamo il nostro alimento di base ancestrale. Ovvio che nella ricerca del nostro alimento ancestrale soltanto tre classi di seme possono essere chiamate in causa, cioè i cereali, i legumi e i frutti oleosi. Ho qui una tabella di dati. Questi dati segnalati in queste tabelle dimostrano che anche chimicamente parlando, questi semi presentano una formula ricca, piena, quantitativamente abbastanza equilibrata in rapporto con le varie esigenze del corpo umano. E questo non succede con tutti gli altri prodotti animali. Ho notato che la composizione chimica di questi cereali, dei legumi, dei frutti oleosi riempie infatti quasi tutte le caselle in cui trovano posto le varie sostanze che i singoli alimenti ci possono offrire, mentre in tutti gli altri esistono degli sbalzi enormi rispettivamente in favore o a scapito di determinati composti. Questo ci porta sicuramente a dedurre che il cereale fornisce la prova scientifica che appunto nel seme in linea generale, che il seme in linea generale è chiamato a compiere nel nostro organismo quelle stesse funzioni che le erbe e la carne svolgono rispettivamente negli animali erbivori e carnivori.
Thank you.
comunque, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, anche per quanto riguarda i legumi, c'è da dire che devono essere anche questi usati con cautela. Sennò si corre il rischio di non venire bene assimilati e quindi ne risulterebbe che la loro digestione lasci alcuni residui tossici, Tutto va preso con cautela, quindi. Né troppo, né troppo poco. Per quanto riguarda i frutti oleosi, c'è da dire che ci forniscono degli ottimi oli. Questi vengono però utilizzati come condimento, cioè come sostanza complementare e non come alimento principale. Molto salutare per tutti quanti nutrirsi anche spesso di mandorle, di nocciole e di noci. E invece questo non succede per la gente purtroppo di oggi, dell'età moderna, che corre tanto, lavora molto. È abituata a nutrirsi al mattino di queste cose, perché sono sempre in ansietà, in completa corsa, e corrono, casa, lavoro e casa, però ci vuole un attimo per riflettere chi siamo, da dove veniamo e anche, perché no, di che cosa dobbiamo nutrirci? Quindi questo programma di salute e vita è molto importante proprio per quelle persone che sono alla ricerca di un equilibrio alimentare e psicologico. La polpa dei frutti oleosi è invece morbida e non li mangiamo crudi. Il dottor Auschka li chiama appunto flemmatici. Restano quindi soltanto i cereali. La gente purtroppo in questo periodo è così talmente attaccata a mangiare carne, alla bistecchina cotta all'ultimo momento, perché si andava di fretta perché non c'era tempo, e poi le conseguenze le sapete anche voi, che ci si ritrova col fegato a pezzi, col bruciore allo stomaco e via dicendo, proprio perché manca un equilibrio alimentare. Equilibrio di base. Invece già dal mattino la nostra alimentazione dovrebbe cominciare con qualcosa a base di farina, tipo pane, fette biscottate, gallette, biscotti. E nei due pasti principali sulla nostra tavola dovrebbero comparire ancora il pane, la pasta, il riso, il mais, i fiocchi d'avena. E poi anche ortaggi, frutta. Però non ci chiediamo perché questi alimenti possano apparire tranquillamente ogni volta che mangiamo, senza farci alcun male. Ho notato molto spesso che la gente, alcune persone, non sono molto convinte quando gli si dice: ah, noi devoti di Krishna, oppure una qualsiasi persona vegetariana, dice che nella sua dieta vegetariana introduce anche legumi, mandorle, cereali. Proprio perché hanno una mentalità un po' ristretta, capito? Perché manca la conoscenza. E quindi, non conoscendo, cercano le sostanze nutrienti altrove. E questa mentalità trae origine da due circostanze. Prima di tutto perché si usano dei cereali troppo raffinati, quindi squilibrati, e poi alla fine ci si trova ad essere un po' perplessi. In secondo luogo perché non sono più abituati a meditare sulle leggi della natura, sulle vere leggi della natura. E quindi bisogna cercare di colmare anche queste gravi lacune con la conoscenza. C'è da dire che se il cereale comunque è integrale, o quantomeno se adesso viene tolto soltanto il grosso cruscone, inadatto in certi casi per il corpo umano, l'effetto acidificante delle sue proteine, dei suoi principi oleosi, dei suoi amidi, di alcuni suoi minerali, è in gran parte neutralizzato dalla sua ricchezza in sali minerali alcalinizzanti e dalla sua straordinaria vitalità, che esalta in modo determinante le capacità difensive di cui il corpo umano dispone. Facendolo poi cuocere in acqua e sale, o nei brodi vegetali, in cui si trovano disciolti i sali minerali alcalinizzanti che la cottura delle verdure ha liberato, il loro modesto effetto acidificante viene largamente compensato. Utilizzando il grano turco e il riso troppo raffinati, le persone che sentono ancora l'atavico bisogno di nutrirsi di cereali si vedono inconsapevolmente costretti ad esagerare nella quantità. esagerano nella quantità nell'intento di coprire i vari fabbisogni organici, senza tuttavia raggiungere il loro scopo. Anzi, non fanno altro che appesantire il loro organismo, introducendo troppi amidi e sfibrare gli organi del loro apparato digerente. Tra l'altro, in questo caso, l'organismo viene a trovarsi nella necessità di trasformare faticosamente l'eccesso di amidi in grassi. Cari amici, voglio leggervi un articolo che è apparso tempo fa su un giornale quotidiano. Che dice: molto meglio mangiare pane che ingurgitare tante pastiglie. E sentiamo un po' cosa c'è scritto in questo articolo, I medici si sono mostrati preoccupati della tendenza a curarsi da sé in caso di costipazione, disturbo che a sua volta è spesso sottovalutato da molti medici, il che favorisce la tendenza a prendere semplicemente delle pastiglie. Si è allora chiesto di raccogliere dati precisi sulle abitudini alimentari dei pazienti e sul consumo di lassativi. In questo modo si può determinare se un apporto insufficiente di fibre alimentari favorisca la costipazione. Disturbo di cui alle nostre latitudini soffre circa un quarto della popolazione. Chi prende troppo spesso lassativi, e soprattutto se lo fa in modo regolare, può alla lunga causare gravi disturbi all'apparato digerente. Bisogna quindi far conoscere al paziente quali sono e come sono regolate le funzioni intestinali e il ruolo occupato dalle fibre alimentari nel processo digestivo. E cari amici, questo giornalista, il giornalista che ha scritto questo articolo, ha in parte ragione. In effetti, la maggior parte delle persone non sono a conoscenza del processo riguardo al processo digestivo. Dopodiché gli si possono dare dei consigli concreti su come migliorare l'apporto di fibre alimentari. Gli esami effettuati dall'Istituto di Dietetica dell'Università di Kiel hanno dimostrato che a questo scopo sono particolarmente adatte le fibre contenute nel pane e nei cereali, le quali sono superiori a quelle contenute in frutta e verdura. Si è quindi raccomandato di riprendere ogni giorno almeno 30 grammi di fibre alimentari, sostituendo il pane bianco con pane nero integrale fatto con farine macinate grosse e con prodotti di panettieri ricchi di fibre, o in genere mangiando più pane e più cereali. Uno studio sui pazienti sofferenti di costipazione che hanno seguito questi consigli ha mostrato un miglioramento dei sintomi e un aumento delle evacuazioni senza l'uso di lassativi. Molto importante in questi casi è anche bere a sufficienza. E fare regolarmente del moto. proprio qua davanti a me un altro articolo. Il consumo di pane nelle tradizioni dei popoli. E c'è scritto che circa la metà dell'umanità mangia ogni giorno pane. Le maggiori consumatrici sono le popolazioni dell'Europa orientale, mentre in fondo alla classifica troviamo il Brasile e i paesi asiatici. Con un consumo di 145 grammi la Svizzera si trova nella seconda metà classifica. Il consumo di pane, scritto qua, dipende soprattutto dal livello di vita di un popolo. Più questo è alto, maggiore è la tendenza a sostituire questo alimento base a buon mercato con i prodotti più cari. Ma è anche la tradizione alimentare di un popolo a determinare in modo decisivo il consumo di pane. Infatti ancora oggi più della metà della popolazione del globo, soprattutto in Asia e in Africa, mangia i cereali non sotto forma di pane, ma come pappa. Dalle pappe di cereali, già note alle antiche culture, sono derivate dapprima le focacce e poi il pane lievitato. La cultura del pane ha influenzato soprattutto l'agricoltura, determinò infatti dapprima il luogo in cui raccogliere le erbe cerealicole selvagge, poi l'idea di coltivarle in modo regolare. In questo modo l'agricoltura influì direttamente sull'arte di cuocere il pane. Per questo motivo al sud si è sviluppato il pane di frumento e al nord quello di segale. In questi articoli, cari amici, abbiamo visto dell'importanza del pane integrale, del pane non raffinato. Molti comunque possono pensare, erroneamente dico io, che il pane integrale, il cereale integrale, faccia dimagrire. Però è scientificamente provato che il cereale integrale non fa dimagrire ulteriormente le persone già magre. Perché adoperandolo cotto nell'acqua, nei brodi vegetali e affiancato a qualche ortaggio o frutto, il corpo umano riceve un quantitativo di acqua sufficiente per sostituire quello che giornalmente fuoriesce con l'urina, il sudore e le feci. D'altronde è sempre meglio che l'acqua contenuta nei tessuti sia lievemente inferiore piuttosto che superiore alla norma. Fino a un certo punto il prosciugamento dei tessuti nella vecchiaia è infatti una difesa della vita, poiché ad una certa età, diminuendo l'intensità del ricambio, rallenta anche l'utilizzazione dell'acqua, per cui essa potrebbe con maggior facilità provocare delle degenerazioni cellulari. Comunque va precisato che nel corso della nostra esistenza la percentuale di acqua non deve mai essere superiore, ma neppure scendere troppo, al di sotto della norma. Anche l'eccessiva disidratazione è un pericoloso fenomeno patologico e di solito il primo tessuto che ne paga le spese è il sangue. Ed è anche provato che l'alimentazione a base di cereali conserva la purezza delle sostanze umane e magari porta anche la quiete nella sensibilissima psiche, che viene così tanto facilmente traumatizzata dai costanti urti provenienti dall'ambiente esterno. Con questo genere di alimentazione dovremo quindi veder scomparire l'irrequietezza, i nervosismi, l'ansia, l'angoscia, la paura, gli stati depressivi e sovraeccitati. I frequenti mal di capo, i malesseri vari e indefinibili che tormentano senza ragione la nostra esistenza. Comunque tutte queste condizioni dovrebbero perciò subentrare la serenità e il benessere vero. Il benessere fisico. E se c'è il benessere fisico, si sa che è più facile trovare anche il benessere spirituale. Le ossa, il cervello e il sistema nervoso utilizzano molto fosforo e tutti i cereali ne sono ricchissimi, specialmente il riso, l'orzo e il miglio. La stessa cosa si può dire per il magnesio, che ci accompagna in ogni ora della nostra esistenza, svolgendo anche un ruolo antitossico e immunitario eccezionale, pare persino contro il cancro. Abbondano poi il manganese e il rame, e anche lo zinco e il nichelio, che proteggono l'organismo contro pericolose anemie e deperimenti organici di ogni genere. Si sa comunque anche che i cereali contengono il silicio, che interviene nella formazione dei denti e impedisce alle ossa di diventare troppo dure. Evita il diabete, che ne è particolarmente ricco l'orzo, che è infatti indicato proprio per la cura del diabete. Il silicio anche tonifica i reni e il cuore. L'arsenico, che serve ai globuli rossi e ai bianchi del sangue. Il cobalto, che molto probabilmente viene utilizzato per la sintesi della vitamina B12. Questa vitamina è l'unica a contenere questo metallo. Comunque è così grande la ricchezza della formula cerealicola di cui riusciamo ancora meglio a riconoscere la portata quando passiamo a considerare ciò che l'organismo riesce a ricavare con 300-350 grammi di buoni cereali distribuiti nei vari pasti della giornata. Ed ora, prima di terminare anche quest'altra puntata di Salute e Vita, voglio indicarvi alcuni prodotti utili nella cura dell'artritismo colesterinico e urico. Avena, riso, cipolle, composite amare, prezzemolo, condire con olio di girasole, stufare con rosmarino. Per il mattino sono inoltre utili prugne, fragole, lamponi, mele e uva. Ricordiamo anche l'infuso di salvia e rosmarino dopo i pasti. Se non esiste ipertensione, non è che in questo caso occorra abolirlo del tutto. È necessaria soltanto una maggior cautela. Comunque nei casi seri è consigliato lo sciroppo di foglie di carciofo. Comunque il tempo stringe e purtroppo mi devo fermare qui. Comunque se volete potremo continuare anche quest'altro argomento nelle prossime puntate. Govinda Sundari Devidasi vi saluta. Hare Krishna, Hare Bol.
RKC vi ha presentato Salute e Vita,
in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.